2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, abbiamo una nuova puntata pronta per voi. Iniziamo con un paio di notizie che arrivano da Bruxelles. La Commissione europea ha dato il via libera all'aiuto di Stato da 1,3 miliardi di euro che il governo italiano ha destinato al progetto presentato a marzo da Silicon Box di Singapore per costruire un impianto di semiconduttori vicino a Novara, con un investimento per complessivi 3,2 miliardi di euro. La costruzione potrebbe iniziare il prossimo anno, l'impianto dovrebbe iniziare a produrre i primi pezzi nel 2028, ma entrerà poi a regime negli anni successivi. Ricordiamo che questo è un impianto che non produce i chip, ma fa l'integrazione finale, sicuramente un passaggio importante nella filiera dei semiconduttori, dei chip, quindi sicuramente una fabbrica importante per l'Italia e per l'Europa, ma stiamo parlando non delle fabbriche più sofisticate, quelle dove vengono prodotti proprio i chip. Avremo modo di tornare su questo tema perché è un tema interessante, un piccolo tassello nella strada che dovrebbe riportare un po' di produzione di questo genere in Europa. La Commissione europea ha firmato anche un contratto di concessione per 12 anni con un consorzio formato dalle principali aziende europee del settore aerospaziale per la costruzione di Iris, una costellazione di 290 satelliti che fornirà connettività a banda larga a tutta l'Unione europea. Il primo satellite dovrebbe essere lanciato fra 5 anni, i primi servizi dovrebbero partire nel 2030. Per il momento il budget è di quasi 11 miliardi di euro. Arriviamo in ritardo rispetto a Starlink, però ci sono altri progetti che, diciamo, in ritardo rispetto al visionario progetto di Starlink, però ci sono altri progetti che stanno nascendo proprio in questi anni, quindi arriveranno nei prossimi anni. Adesso altre notizie in breve selezionate durante la settimana.
Digital News.
Parliamo un po' di criminali informatici. Un terzo membro della banda ransomware Lockbit è stato incriminato negli Stati Uniti. Si tratta di un uomo di 51 anni di nazionalità russo-israeliana, accusato di essere uno sviluppatore chiave di questa banda, responsabile di cyberattacchi ransomware verso aziende in tutto il mondo che avrebbero sfruttato finora 500 milioni di dollari di riscatti. L'uomo è stato arrestato ad agosto in Israele e verrà ora estradato negli Stati Uniti. Tra l'altro Lockbit è una rete che è stata sgominata dalle forze dell'ordine con un'operazione molto sofisticata, però ad esempio sono già stati tre i responsabili di questa banda ad essere stati arrestati, ma il capo, che è stato individuato, non è ancora stato arrestato. Si sa chi è, ma non si è trovato. C'è stata una nuova operazione delle forze dell'ordine in Italia contro lo streaming video illegale. La Guardia di Finanza di Napoli ha sgominato una piattaforma di IPTV che faceva, pensate, il 40% dello streaming illegale in Italia. Tre persone sono indagate, una è finita in carcere, sono stati identificati circa 6.000 clienti. In questo contesto va segnalata la vittoria della Lega Calcio presso il Tribunale di Milano contro Cloudflare, una delle più grandi piattaforme per la distribuzione di contenuti. In base alla sentenza, Cloudflare dovrebbe bloccare tutti i siti segnalati da Piracy Shield, ovvero la piattaforma antipirateria gestita da Agicom, e dovrebbe fornire i dati dei clienti e anche degli utenti che guardano contenuti illegali in streaming. Se non lo fa, deve pagare 10.000 euro al giorno. Adesso ho usato il condizionale, cioè dovrebbe fare, eccetera, eccetera, perché bisognerà vedere se Cloudflare farà ricorso, B, se deciderà di non erogare servizi in Italia. Piattaforma Cloudflare, no, non penso che esca dal mercato italiano. Cloudflare è, se non la più grande piattaforma di questo genere per la distribuzione di contenuti legali, ovviamente, però si è sempre protetta dicendo: ma io non so che cosa viene fatto sulla mia piattaforma, cioè se uno la usa per veicolare contenuti illegali, io mica posso saperlo. E invece per il tribunale le cose non stanno proprio così. Per la società di ricerche Chainalysis, il valore delle criptovalute rubate nel 2024 è aumentato del 21% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 2,2 miliardi di dollari. Più della metà di questa cifra è stata rubata da gruppi di criminali informatici affiliati alla Corea del Nord. Avevamo parlato di un emendamento alla manovra presentato dal deputato di Fratelli d'Italia Fabio Raimondo, che avrebbe rincarato del 10% le connessioni in rame. Questo emendamento è stato, come del resto alcuni avevano previsto, ritirato. Un provvedimento senza senso che avrebbe favorito Open Fiber. Chissà chi ha suggerito a Raimondo questo emendamento, che tra l'altro colpiva clienti disarmati, perché se uno ha una connessione in rame molto probabilmente non ha delle alternative. E cosa fai? Gli vai a rincarare del 10% le connessioni? Però lo scopo era quello di creare un fondo per far passare, per alimentare la posa di fibra ottica, bla 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 bla. Però di che stiamo a parlare? Secondo le stime di Anitech Assinform, l'associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell'ICT in Italia, l'anno si chiuderà con un giro d'affari per il settore digitale di 81,3 miliardi di euro e una crescita complessiva del 3,4%. I servizi crescono dell'8,2%, contenuti e pubblicità digitale del 5%, software e soluzioni ICT del 4,2%. Cresce del 12% la spesa in cyber security, con una forte concentrazione nei settori delle banche e dell'industria. E pensate che su un valore di 81,3 miliardi del mercato totale, come abbiamo detto, l'impatto del PNRR è stimato in 2,2 miliardi, quindi pochissimo. Strano, no? Proseguono gli annunci di OpenAI e una delle novità della settimana riguarda ChatGPT, che amplia i punti di contatto. Ora si potrà interagire con il chatbot a voce via telefono o via WhatsApp, cosa che si può fare già sull'app di OpenAI. Però in questo caso gli utenti americani potranno chiamare direttamente un numero di telefono, quindi facendo una semplice telefonata, mentre per tutti gli altri in tutto il mondo questo numero potrà essere inserito in rubrica e si potrà vedere fra i contatti WhatsApp. In questo caso, anche senza avere un account OpenAI, si potrà interagire con il chatbot. Ricordiamo che già Microsoft permette di interagire con Copilot via WhatsApp. Abbiamo alcune notizie di finanziamenti. Il motore di ricerca basato su Generative AI Perplexity ha raccolto 500 milioni di dollari. La startup finlandese Oura, che produce l'omonimo anello intelligente per monitorare alcune funzioni vitali, ha raccolto 200 milioni di dollari, portando la valutazione dell'azienda a 5,2 miliardi. Oura dichiara di avere venduto finora 2,5 milioni di anelli, che non sono un brutto numero. C'è poi da registrare un finanziamento a Databricks, che chiamano ancora startup alcuni, ma ha 11 anni, e raccoglie un maxi finanziamento da 10 miliardi di dollari, uno dei più grandi finanziamenti nella storia dei venture capital. L'azienda è valutata a 62 miliardi di dollari. Databricks sviluppa vari prodotti per l'analisi dei dati, strumenti per consentire alle aziende di creare applicazioni basate su dati e anche su intelligenza artificiale. E vi chiederete, ma come mai dopo 11 anni questi raccolgono 10 miliardi di dollari? Perché il business di Databricks è stato accelerato dal boom dell'intelligenza artificiale, quindi si prevede anche nei prossimi anni un grande giro d'affari per l'azienda, che tra l'altro dovrebbe generare i primi utili fra poche settimane con la presentazione della prossima trimestrale. Bentornati, questa è una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Perché alcuni servizi basati su intelligenza artificiale generativa non arrivano nell'Unione Europea. Allora, questa settimana c'è stata una riunione della Data Protection Board, il Board Europeo della Data Protection. Allora, di questo parliamo con Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale a Bruxelles. Innocenzo, grazie di essere con noi, bentornato.
Salve, grazie a voi per l'invito.
Allora, partiamo proprio dal motivo per cui certi servizi basati su Generative AI, intelligenza artificiale generativa, non sono ancora arrivati in Europa, mentre sono disponibili o negli Stati Uniti o in altri paesi, spesso compresi gli Stati Uniti. Qual è il motivo, o meglio, quali sono i motivi principali?
Beh, i motivi sono alcune normative europee che ostano appunto alla commercializzazione di questi servizi e che sono differenti dalle normative americane, che sono quelle che si applicano a questi servizi che appunto non trovano al momento sbocco in Europa. Differentemente da quello che si pensa, il problema non è l'AI Act, cioè la recente normativa europea sull'intelligenza artificiale, che per quanto è entrata in vigore ad agosto scorso, incomincerà ad applicarsi solo a vari scaglioni nel prossimo anno, nel 2025. Il problema è soprattutto il GDPR, cioè la normativa europea sulla protezione dei dati personali, che è quella che osta a certi aspetti del trattamento dei dati fatti da Meta, oppure vi è anche il Digital Market Act, che è la normativa europea sulla concorrenza nei mercati digitali, che imporrebbe a soggetti come Apple, che hanno un sistema operativo chiamiamolo chiuso, di aprirsi e di interoperare con gli ecosistemi esterni. Apple al momento non intende farlo, comunque non è d'accordo, e quindi al momento non sta commercializzando questi servizi in Europa.
Certo, questi regolamenti ovviamente sono rivolti verso tutte le aziende, ma in modo particolare alcune notizie degli ultimi mesi sono relative, come tu giustamente hai sottolineato, a Apple Intelligence, che non è ancora disponibile nell'Unione Europea, e i servizi di Meta basati su intelligenza artificiale, che per il momento non sbarcano in Europa, perché Meta vorrebbe utilizzare i dati degli utenti per fare addestramento dei sistemi, e questa cosa non so se non è permessa, o comunque ci sono una serie di vincoli affinché vengano usati i dati di noi cittadini per fare addestramento.
Allora, è permessa, però non è chiarissimo se la normativa applicabile, che è il GDPR, quindi la normativa sulla data protection, e non il recente regolamento sull'artificial intelligence. Allora, il GDPR normalmente imporrebbe di raccogliere il consenso del soggetto a cui appartengono i dati personali, mentre invece un operatore come Meta, che già dispone di una massa molto importante di dati personali che provengono in parte dalle proprie piattaforme, in particolare Facebook, Instagram, ma anche provengono dalla raccolta che fa con dei partner, Meta vorrebbe applicare a questi dati l'interesse legittimo, cioè è un meccanismo con il quale colui che tratta i dati dice: io lo faccio nell'interesse degli individui, perché loro ne ricavano un vantaggio o porto loro un beneficio. È un vantaggio dal punto di vista giuridico, perché mentre raccogliere il consenso è più macchinoso, ma soprattutto ti espone al rischio che l'individuo ti dica no, nel caso dell'interesse legittimo l'individuo non dice niente, salvo in certa misura può sottrarsi a questo trattamento in un secondo momento dicendo no grazie. Questo è il cosiddetto meccanismo dell'opt-out.
Sì.
Un caso molto chiaro di interesse legittimo è quello del marketing diretto. Io mi sono iscritto a una piattaforma attraverso la quale ho ricevuto una serie di beni, e la stessa piattaforma mi dice: sai, visto che già siamo in contatto e tu mi hai comprato attraverso di me questi beni, adesso ti mando della pubblicità diretta per beni simili o comunque che secondo me ti possono interessare, perché si presuppone che è nel mio interesse fare tutto questo. Ovviamente non mi è stato chiesto il consenso, però se io mi sento disturbato da questo marketing diretto potrò in un secondo momento mandare una notifica e dire no, grazie, non mi interessa.
Non mi interessa più. E questa settimana c'è stata una riunione importante del Board Europeo della Data Protection che riunisce tutti i garanti europei della privacy, che ha fatto una serie di valutazioni proprio su questi temi. Che cosa è emerso? È emerso un parere netto e chiaro o le cose sono un po' sfumate e diciamo aspettiamo il capitolo 2?
No, non è un parere netto e chiaro, però in molti si sono affrettati a spiegare che non era possibile fare un parere netto e chiaro, perché in casi di questo genere ci troviamo contrapposti a due interessi differenti. Da un lato la certezza e il diritto, che mi potrebbe dire in modo molto chiaro e diretto, secco, questa cosa si può fare o non si può fare. A questo punto è chiaro. Però dall'altro sappiamo che il mercato e la tecnologia sono molto complessi, quindi bisogna essere più flessibili, quindi bisogna affidarsi più a un'analisi case by case. Quindi più cerco di essere flessibile e più si riduce la certezza del diritto, perché la regola che dirò sarà sulla base di certe condizioni posso usare l'interesse legittimo oppure è necessario continuare a chiedere il consenso agli interessati. Il parere emesso dal Board della Data Protection, il Board europeo, va in questa direzione. E, innanzitutto si riguarda tre temi principali, di cui il ricorso all'interesse legittimo forse è quello più interessante, ma non è l'unico, perché ci si è interessati anche sui foundation model anonimi, quindi cioè su queste macchine che trattano i dati, se siano anonimi o no, che vuol dire se sei anonimo vuol dire non sei soggetto al GDPR, quindi è tutto più semplice. Oppure delle conseguenze che devo trarre quando sono stati trattati in maniera illecita dei dati, quindi capire se li posso cancellare a ritroso, diciamo, quindi se posso in qualche modo riuscire a sanare questa situazione di legittimità di utilizzo non legittimo di dati personali nell'allenamento di questi modelli. Però certamente il tema principale era appunto questo del l'uso meno dell'interesse legittimo di fronte invece alla regola del consenso, e su questo il board è stato, come dire, ha cercato di delineare tutte le varie casistiche che si possono verificare nella pratica, il che vuol dire che non ha dato una risposta univoca. Ha fatto tutta una serie di esempi, ha indicato una serie di principi, una serie di interessi da seguire, che vuol dire non abbiamo un risultato del tipo sì o no.
Quindi vuol la domanda è, ma Meta può fare queste cose sì o no? Come si comporta Meta?
Allora, a questo punto Meta dovrà vedersela con il garante irlandese della Data Protection, perché nel sistema europeo questi grandi operatori globali devono in primo luogo gestire queste tematiche con l'autorità nazionale del paese in cui sono stabiliti. E noi sappiamo che operatori come Meta, ma anche tanti altri, Google, eccetera, sono normalmente stabiliti in Irlanda oppure in Lussemburgo, ma anche in Olanda in qualche caso, soprattutto per ragioni fiscali. Dopodiché, a quel punto, devono sottoporre le loro pratiche, che poi applicheranno in tutta l'Unione Europea, al garante del paese dove sono stabiliti. E quindi nel caso di Meta noi abbiamo una serie di casistiche importanti anche del 23 in cui il garante irlandese ha dato anche delle sanzioni importanti nei confronti di Meta. Sappiamo però che il garante irlandese è visto come un garante che sì, fa il suo lavoro, ma in qualche modo non vuole eccedere nei confronti di questi operatori, perché l'Irlanda è comunque un paese molto contento del fatto di essere scelto come paese ospite, e quindi qualche volta il garante irlandese viene accusato di essere non sufficientemente incisivo. A questo però soccorre il sistema europeo, per cui partendo dalla decisione del garante irlandese nazionale, poi possono anche subentrare altre autorità nazionali se la decisione in bozza non è considerata soddisfacente, e poi può subentrare anche lo stesso board europeo. Riassumendo, il regolatore irlandese prenderà una decisione, però probabilmente questa decisione ripasserà al vaglio del board europeo, se lo chiederanno le altre autorità nazionali, e questo è molto probabile. Ora, avendo un parere che già in qualche modo indirizza tutta la questione, anche se non in modo estremamente univoco, noi possiamo pensare che il garante irlandese cercherà di prendere una decisione che sia tutto sommato difendibile.
Sì, in linea con quello che è stato indicato, diciamo così.
Sì. Dopodiché cosa succederà? Succederà che potrebbe anche essere impugnata da qualcuno e arrivare fino alla Corte di Giustizia Europea, ma qui parliamo di processi che dureranno anni. Quindi, diciamo,
quindi, quindi scusa, c'è anche il rischio che Meta, per non rischiare ricorsi eccetera, dica: ma sapete cosa c'è? Noi non, questi servizi non li mettiamo a disposizione degli europei, e va arrangiate?
Sì, teoricamente sì, però direi che dopo questo parere, che in qualche modo è il massimo che poteva fare il board europeo per far combinare da un lato la certezza del diritto, dall'altro la flessibilità, quindi l'apertura nei confronti dello sviluppo della tecnologia, io penso che a questo punto il regolatore irlandese ha delle basi, ha degli orientamenti abbastanza credibili, e quindi secondo me Meta andrà avanti, pur con qualche rischio che è normale in questo settore.
Senti, ti faccio un'ultima domanda che è un parere, vediamo se siamo d'accordo su questo. Almeno per, allora, io sono per l'abolizione delle authority nazionali e sposterei tutto a Bruxelles, abbiamo uniche authority per tutta Europa, decidono velocemente e fanno sapere come ci si deve muovere. Però almeno per quanto riguarda le grosse aziende, chiamiamoli i gatekeepers, così come sono state definite dal Digital Services Act, il Digital Market Act, cioè le grosse aziende che hanno un peso importante, almeno per quelle, non faremo prima a far decidere tutto ad un'autorità unica centrale europea?
Probabilmente sì, ma infatti con le ultime con gli ultimi interventi legislativi che sono stati il Digital Market Act, quello sulla concorrenza del digitale, e il regolamento sull'intelligenza artificiale, in quel caso si è premiato un sistema in cui la parte decisionale è focalizzata sull'autorità europea. Il GDPR è invece un regolamento un po' più antico, in cui, durante il quale si è pensato che fosse meglio invece privilegiare l'autonomia delle singole autorità nazionali. Quindi non è escluso che in futuro, quando si farà una revisione del GDPR, si cambierà sistema e si proporrà che questo board europeo abbia, in certi casi, verso certi operatori, la possibilità di agire subito, immediatamente, rispetto alle autorità nazionali, che però sono sempre, come dire, molto gelose delle loro competenze. Pensiamo ad esempio alla Germania. In Germania non esiste solo un'autorità nazionale, esistono le autorità della data protection dei singoli lender.
Ah, pensa a te, se ogni stato, certo, perché è uno stato federale, chiaro. Innocenzo, ti ringrazio e ti auguro, oltre che buone feste, buon lavoro, a presto, ci risentiamo.
Grazie e auguri anche a voi.
A proposito delle norme che prevedono l'interoperabilità dei sistemi, norme che creano frizioni tra aziende e Unione Europea e Commissione Europea, ma anche tra aziende. Allora, mercoledì scorso Apple ha rivelato che Meta ha presentato più richieste di interoperabilità di qualsiasi altra azienda, ne ha presentate 15. E Apple sostiene che Meta sta cercando di ottenere un accesso di vasta portata che potrebbe essere dannoso per la privacy e la sicurezza degli utenti. Legata alle decisioni del Board Europeo della Data Protection, c'è la decisione del garante privacy italiano che ha multato con 15 milioni di euro OpenAI, chiudendo l'istruttoria avviata nel marzo 2023, quindi un anno e mezzo dopo circa. Ricorderete nel marzo 2023, quando l'autorità aveva contestato una serie di violazioni a OpenAI che avevano portato alla chiusura per circa un mese di ChatGPT, unico caso al mondo, almeno per quanto mi risulta. La multa arriva perché la società non aveva notificato una violazione di dati del marzo 2023 e per aver usato i dati personali degli utenti per addestrare ChatGPT senza avere prima individuato un'adeguata base giuridica. Inoltre, OpenAI non ha previsto meccanismi per la verifica dell'età, con il conseguente rischio di esporre i minori di 13 anni a risposte inidonee rispetto al loro grado di sviluppo e autoconsapevolezza, così scrive il garante privacy italiano. Ma intanto mi chiedo se esistono, perché non mi risulta che esistano, dei sistemi, dei meccanismi che funzionano concretamente per verificare l'età. Ci si sta ragionando, le autorità stesse italiane ne stanno cercando di capire, ma per la stessa missione delle autorità è molto complicata la cosa. E poi mi chiedo, ma pur capendo che magari se si riesce a fare una verifica di questo genere la cosa può essere utile, ma mi chiedo, ma vista la situazione completamente fuori controllo di internet, dove puoi andare tranquillamente su siti con le più grandi siti pornografici o siti con le più grandi porcherie di questa terra, cioè ti preoccupi perché uno potrebbe interagire con ChatGPT e chissà che cosa gli dice ChatGPT? Bah, io sono un po'... No, molti punti interrogativi in testa, comunque. Allora, OpenAI ha annunciato che farà ricorso, definisce la decisione sproporzionata, più che altro la multa sproporzionata. Secondo la startup americana, l'approccio del garante italiano rischia di compromettere le ambizioni dell'Italia in materia di intelligenza artificiale. Non mi esprime, non so se abbiano ragione, lascio il commento ai più esperti di me. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di una tecnologia che è semplicissima, ma il retro, diciamo, dietro le quinte è molto complesso. Parliamo di robot per la casa, per pulire la casa. E ci facciamo aiutare da Gianfranco Giardina, che è il direttore del sito di tecnologia D-Day.it, che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, ha fatto test di tanti di questi prodotti. Gianfranco, ciao, bentornato, grazie di essere con noi.
Grazie mille e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Allora, dovete sapere che io ho cominciato a dire a Gianfranco Giardina già da qualche mese: dobbiamo tornare a parlare di robot che puliscono in casa, anche perché già dall'IFA di Berlino, ma nelle ultime settimane, ho visto anche dalle prove che voi avete fatto e che avete pubblicato su D-Day.it una, chiamiamola, esplosione di questi prodotti, cioè ne sono nati tantissimi. E da un lato abbiamo le scope, che oltre ad aspirare aiutano anche a lavare il pavimento, e i robot. Le scope le dobbiamo tenere in mano e siamo noi che le operiamo, e invece i robot li molliamo in casa e vanno in autonomia. Definiamo subito appunto queste due categorie, sostanzialmente questa è la differenza, Gianfranco.
La differenza è fondamentalmente questa, cioè in uno, nelle scope elettriche, il robot siamo noi. E quindi questo nel bene e nel male. Ci porta via del tempo, ci fa fare un po' più di fatica, certamente meno di quello che faremmo con una scopa tradizionale, manuale quindi, o con lo straccio, lo spazzolone, però diciamo che il fatto di comandare manualmente lo strumento ci dà anche dei vantaggi. E il vantaggio fondamentale è quello che decidiamo noi dove andare, decidiamo noi dove insistere soprattutto. Quindi sì. Per sporchi più intensi, per interventi più puntuali, per il bricco di latte che cade per terra, per queste cose qui sicuramente la soluzione è la scopa. Mentre il robot è più uno strumento da manutenzione, quindi questo vale sia per quelli che aspirano e basta, sia per quelli che puliscono anche a umido. È uno strumento che deve andare, come dire, tutti i giorni, forse anche due volte al giorno in alcuni ambienti come la cucina, con la sua regolarità, lento pede, quindi piano piano lui si copre tutti i suoi spazi senza che noi ce ne occupiamo, meglio se siamo addirittura fuori casa. E quindi loro fanno il loro mestiere e fanno una pulizia che però, diciamo, può essere ottimizzata con dei sensori di sporco che poi finiscono per far insistere magari nei punti un pochino più sporchi, ma diciamo che non è che vanno in autonomia a fare solo la zona più sporca o insistono particolarmente dove lo sporco non viene via. Ecco, questa è una cosa che si fa ancora a occhio, a mano.
Sì, sì. Se mi posso permettere un paragone, è un po' come se uno lava, con poi tutta una serie di conseguenze di carattere ambientale, però lasciamo perdere, diciamo, lava l'automobile tutte le settimane, basta un sistema spazzoloni automatico. Ma se uno la lava pochissime volte, come ad esempio capita a me, lo spazzolone lascia un sacco di sporco in giro, qualche riga di qua e di là, qualche segno, eccetera. Quindi questa è un po' sostanzialmente la differenza. Cioè il robot deve essere una cosa che effettivamente tutti i giorni tira via quel po' di polvere o pulisce proprio con lo straccio umido il poco sporco che si accumula di giorno in giorno.
Sì, sì, assolutamente così. Per quello che riguarda la pulizia ad umido, vedi che io non sto dicendo che lava il pavimento, sto dicendo che fa una pulizia umido, che è molto di più dell'aspirazione, certo, ma è anche meno del lavaggio.
Sì.
E mi spiego, quando passo lo straccio e lo spazzolone col mio secchio a mano e lavo il pavimento, butto per terra una quantità di acqua spesso anche importante, e poi passo lo straccio, strizzo lo straccio, quest'acqua sporca viene poi aspirata e così via. Ecco, invece la stragrande maggioranza, quantomeno dei robot, poi le scope elettriche sono una cosa un po' diversa, i robot non aspirano l'acqua sporca, si limitano a passare degli stracci, dei moci, dei panni, con tecnologie diverse, alcuni ce li hanno rotanti, alcuni ce li hanno striscianti, eccetera, eccetera, comunque dei panni in microfibra generalmente, bagnati sul pavimento e lasciano giù un sottile strato d'acqua che si asciuga molto velocemente, ma come anche quando passiamo lo straccio lasciamo giù lo strato d'acqua, magari neanche così sottile.
Certo.
Quindi in realtà non essendoci una asportazione di acqua vera e propria, lo sporco resta impigliato, incastrato in questi stracci, diciamo così, in questi panni, e poi viene portato via. Certo, lo sporco ha due caratteristiche, può essere uno sporco molto, diciamo, semplicemente polvere in appoggio, per cui passo l'aspirapolvere e viene via, o può essere uno sporco leggermente incrostato, o anche molto incrostato, quindi basta che ci sia stato un pochino di umido quando si è sporcato che poi si asciuga ed ecco che la macchia o lo sporco resta, come dire, incollato, aderisce al pavimento. Basta poca acqua anche per rimuoverlo e questo è quello che fanno bene per esempio i robot. Se lo sporco invece è tanto anche quantitativamente o è molto incrostato, i robot incominciano a non farcela più, ci vuole un lavaggio vero e proprio. In questo senso, anche per quello che riguarda la pulizia a umido, i robot sono da considerare apparecchi di manutenzione quotidiana, mentre le scope sono da considerare apparecchi che possono anche essere usati nella manutenzione quotidiana, ma con un utilizzo anche più puntuale, più intensivo, dove serve. Le scope elettriche ragionano generalmente un po' diversamente. Hanno un serbatoio per l'acqua pulita e uno per l'acqua sporca. Acqua sporca che viene, diciamo, sollevata e portata in questi serbatoi con tecnologie anche molto diverse. Non c'è una vera e propria aspirazione generalmente in queste macchine, non è un bidone aspira tutto, non hanno quella potenza.
Sì.
Diciamo che l'acqua, o meglio l'acqua sporca, viene sollevata da dei rulli generalmente in microfibra che vengono strizzati da delle lame e poi delle pompette sollevano l'acqua sporca a questo punto e la portano nel serbatoio dell'acqua sporca. In questo caso la scopa cede al pavimento dell'acqua pulita, i rulli girano e detergono molto bene il pavimento, generalmente meglio di quello che fanno i robot, e dopodiché recuperano l'acqua. E quindi in questo caso, voglio dire, cadesse anche qualche cosa, non dico la bottiglia d'olio che diventa veramente molto sfidante, anche perché bisogna passarlo molte volte prima di levare l'unto, ma mi cade un barattolo di yogurt, tanto per fare un esempio, ecco, sì, passo con questi apparecchi e tiro su lo sporco lasciando un pavimento, diciamo, se non perfetto, comunque molto molto pulito. E se proprio non fosse ancora pulito, basta che insisto, anche qui vedi l'utilizzo manuale,
la
discrezionalità umana diventa importante, e posso insistere finché il pavimento a quel punto non è pulito. Dopodiché tocca generalmente manutenere la scopa, quindi svuotare quantomeno il serbatoio dell'acqua sporca e riempire per la prossima missione quello dell'acqua pulita.
Certo. Ecco, quindi bisogna trovare bisogna decidere quale compromesso si vuole, cioè, a meno che uno voglia dotarsi di entrambi gli strumenti, però uno deve capire quali sono i suoi usi, le proprie abitudini e quale compromesso trovare. Dicevamo una delle ultime volte, però ormai qualche mese fa, in cui abbiamo parlato dei robot lavapavimenti, o comunque, come tu dici, forse questo termine è esagerato, che puliscono con il panno umido. Questi strumenti erano, era la tua definizione, ancora giovani. Dopo molti mesi e molte prove che voi avete fatto, cosa mi puoi dire da questo punto di vista?
Che stanno crescendo.
Stanno maturando.
Stanno crescendo perché stanno diventando più autonomi. Ricordo i primi robot con pulizia umido, era necessario addirittura riempire manualmente il serbatoio dell'acqua, dopodiché quando tornavano alla base bisognava levare gli stracci manualmente e lavarli manualmente. Non era previsto un momento di pulizia di questi panni a metà missione. Mi spiego, se la casa è molto grande e il prelievo dello sporco del pavimento viene fatto solo con i panni, è chiaro che dopo un po', soprattutto se la stanza non è pulitissima, il panno incomincia a essere sporco.
Sì.
E se non voglio portare in giro lo sporco e voglio continuare a pulire, bisognerebbe a metà magari di una missione che è pulisci tutta la casa, dare una sciacquata a questi panni.
Sì.
I primi modelli non lo facevano, bisognava interrompere manualmente oppure fare una missione breve, sostituire il panno e farlo ripartire.
Sì.
E questo chiaramente rendeva il robot molto poco robot, o comunque un robot molto bambino, molto
poco
ancora
autonomo.
Poco
autonomo. Sì.
Ecco, i modelli nuovi incominciano invece a fare un sacco di cose in più. A seconda dei modelli, delle differenze, anche se parliamo di top di gamma o di entry level, innanzitutto hanno delle basi di svuotamento, quelle che erano prima nel mondo dei robot a solo aspirapolvere, erano le basi di svuotamento della polvere, cosa che rendeva il robot totalmente autonomo per molte missioni. Adesso aggiungono anche, per esempio, il caricamento dell'acqua. Quindi contengono un serbatoio di acqua e questo serbatoio permette di riempire il robot per la missione. E alcuni si fermano lì. Altri modelli vanno oltre. E che cosa fanno? Hanno un sistema di lavaggio dei panni. Quindi periodicamente, durante le missioni lunghe, come dicevamo, il robot ritorna alla sua base, non solo ne approfitta per ricaricare le pile, che male non fa, ma le batterie, un po' giocattolo, per ricaricare le batterie, ma ne approfitta anche per dare una bella sciacquata energica ai propri panni, usando che cosa? L'acqua pulita, la stessa acqua pulita che serve per riempire, diciamo, il serbatoio di lavaggio principale. Però ovviamente questi devono avere nella propria base anche il contenitore dell'acqua sporca, perché poi l'acqua di risciacquo,
certo,
deve essere poi aspirata e messa in un contenitore dell'acqua sporca. In questo modo il panno viene periodicamente pulito e si riparte per il completamento della missione o per una nuova missione di pulizia. E questo significa anche che quindi il panno sarà sempre pulito e non deve essere cambiato manualmente. Poi c'è lo step successivo che aggiunge anche, sono tutti prodotti in commercio, quindi non stiamo parlando di fantascienza, aggiunge anche l'asciugatura di questi panni. Perché? Perché se la missione è quotidiana, diciamo, poi i panni vengono ribagnati, anche se non sono completamente asciutti, potrebbe essere tollerabile. Ma quando vado in vacanza per 15 giorni e il panno resta bagnato, quando torno il panno avrà odore di muffa, inevitabilmente. Mm. E allora che cosa fanno questi apparecchi? Asciugano i panni a ogni fine missione. E questo lo fanno con sistemi ad aria calda normalmente, oppure con degli altri sistemi, con delle lame calde su cui viene fatto ruotare il rullo in modo tale che questo venga pettinato e asciugato. Sì. Ecco, e in questo modo a fine missione non solo il rullo sarà lavato, ma sarà anche asciugato, e quindi non c'è quel rischio. E quindi a questo punto il robot è ritornato a essere autonomo, perché si carica le batterie, carica l'acqua, torna a lavare i panni, rifinisce la missione, ritorna alla fine alla base, sciacqua ancora il panno l'ultima volta e lo asciuga. E quindi siamo pronti per un utilizzo che può essere il giorno dopo o può essere anche 20 giorni dopo senza nessun problema.
È interessante, quindi il grado di autonomia è aumentato molto. Dalle prove che voi avete fatto, possiamo definire soddisfacente la pulizia di questi strumenti?
Allora, la pulizia è diciamo decisamente soddisfacente. È meglio di quella che si potrebbe pensare, con un sistema che diciamo è molto diverso dall'acqua abbondante che utilizziamo quando puliamo un pavimento a mano. Devo dire che effettivamente, soprattutto nelle città inquinate, io vivo a Milano e Milano non fa sconti da questo punto di vista, la pulizia del pavimento, soprattutto anche sui parquet, sui marmi, non soltanto sulle piastrelle, si vede molto, molto bene che viene fatta a umido. È proprio una pulizia diversa, non è soltanto spolverare.
Sì.
E quindi da questo punto di vista funziona. Qualche diciamo cautela in più va usata laddove ci sono dei tappeti,
certo,
soprattutto se sono un po' alti, a pelo sì, lungo, sì. Perché evidentemente passare questi rulli bagnati sui tappeti, magari non più così immacolati perché hanno pulito un pezzo di stanza, rischia di sporcarli. Tutti i robot hanno sistemi più o meno efficaci per riconoscere che c'è un tappeto ed evitare di passare col panno bagnato. Alcuni sono veramente efficaci e funzionano, altri così così. Quindi forse per chi ha dei tappeti è meglio che faccia, ma si può fare, una mappa di esclusione. Quindi tutti questi sistemi prima fanno dei giri di robot a vuoto per conoscere la casa e il loro perimetro. A quel punto mappano la casa, possiamo anche definire dei nomi alle stanze e definire quindi
delle
per routine
di pulizia,
che una missione riguardi la pulizia di una stanza sola, perché gli diamo il nome camera da letto e dico pulisci la camera da letto e lui va e pulisce solo la camera da letto. Ma possiamo anche creare delle zone proprio col ditino sulla mappa di esclusione, quindi dice lì non ci andare mai.
Sì.
In questo modo, cosa assolutamente consigliata, evitiamo che il robot che pulisce a umido, quando fa la missione a umido, vada a pulire il tappeto. Lo stesso robot può essere mandato invece in missione solo aspirazione, perché questi robot funzionano anche in solo aspirazione, e può essere mandato a questo punto anche sul tappeto per fare la classica funzione di battitappeto. Questo assolutamente sì.
Certo, certo. Tutti questi strumenti hanno, cioè, si pilotano con un'app sullo smartphone, o ci sono anche degli strumenti con una tastierina magari che mi attacco al muro e gli dico parti, fermati, vai di qua, vai di là?
No. Tutto sullo smartphone, tutto via app, e ovviamente in larga parte anche con i comandi vocali, con i classici assistenti virtuali. Devo dire che queste app oramai hanno fatto dei grandi passi avanti, mediamente sono molto facili da usare e si possono, tra l'altro, nella stragrande maggioranza dei casi utilizzare anche da remoto, cioè i robot che hanno anche collegamento wifi, che oramai sono moltissimi, possono essere comandati anche da remoto, il che è un vantaggio. Non mi viene in mente nessun apparecchio elettrodomestico, diciamo così, connesso che sia più utile da comandare da remoto, perché il momento migliore per far girare il robot è proprio quello quando noi siamo fuori casa,
certo.
Perché noi non diamo fastidio a lui e soprattutto lui non dà fastidio a noi, perché comunque un po' di rumore questi apparecchi.
Sì, sì, mentre invece per gli altri elettrodomestici o dobbiamo essere lì, perché non so, il forno, oppure ma la stessa lavatrice, cioè non è che dura una mezza giornata. E quindi,
no,
quindi la fai partire, sì, potresti farla partire 2 o 3 ore prima di arrivare a casa, ecco, però puoi farlo anche con la partenza ritardata senza pilotarla da remoto.
Sì, è diciamo che è meno utile o meno indispensabile. Secondo me prendere un robot oggi che non sia controllabile da remoto è una scelta miope.
Senti, ma è vero che sono quasi tutti uguali? Perché mi sembra che voi abbiate scritto, se non so chi ha scritto, che sia i prodotti, alcuni prodotti, sia anche le app sembrano fatte tutte dalla stessa fabbrica cinese.
Allora, ci sono, c'è un'ondata di brand cinesi che alla fine si assomigliano molto, a partire dalla scatola, devo dire la verità, quando arriva una scatola in redazione noi le confrontiamo e al millimetro corrispondono. Sarà magari una modularità che entra bene nei container, non lo so, però veramente altezza, base e profondità sono precisamente le stesse, qualche sospetto viene. Esistono poi degli altri brand che invece non sono cinesi e che giocano la partita su piani un pochino diversi. Effettivamente sì, questo sospetto c'è, però non ci sono dimostrazioni certe
della monofabbrica
che sia così. Sì. Ma comunque sia, anche le app si assomigliano. Le app, almeno di questi produttori cinesi, che peraltro stanno dimostrando una vitalità e una
tasso
capacità
di
penetrare il mercato pazzesca.
Sì.
Devo dire, con progetti che possono essere anche diversi. Faccio un esempio. Alcuni robot, quelli diciamo di estrazione tipicamente americana, hanno una telecamera a bordo che serve per riconoscere gli ostacoli, e questa telecamera in realtà non è accessibile dall'esterno nella maniera più assoluta. E questo perché per volontà di privacy, serve soltanto all'apparecchio per muoversi e orientarsi, per riconoscere gli ostacoli ed eventualmente mandare al proprietario un'immagine, ma una fotografia, sì, dicendo che cos'è questo, lo devo considerare un ostacolo oppure ci vado dentro e pulisco. Altri robot tipicamente più diciamo di produzione cinese invece hanno delle videocamere che posso usare dall'app anche come diciamo videocamera di sorveglianza semovente, cioè c'è qualcosa che posso mandare al robot non in una missione di pulizia ma in una missione di
perlustrazione,
diciamo sorveglianza di patrolling, no? Vedere di pattugliamento per vedere se in quella stanza dove magari mi è suonato l'antifurto c'è qualcosa di anomalo oppure no.
Sì, con tutti i rischi poi del caso, perché
però in termini di privacy, sicurezza, abilitare questa funzione, che può anche non essere abilitata, pone quantomeno qualche interrogativo.
Senti, un'ultima domanda, a meno che ci siano altri punti importanti da sottolineare. Bisogna spendere un sacco di soldi per avere un prodotto del genere?
Bisogna spendere più di quanto molti vorrebbero spendere, perché molti vorrebbero spendere molto poco. Sono macchine in realtà che sono diventate, a questo punto abbiamo raccontato, molto complesse, non possono costare pochissimo, anche in considerazione del fatto che sono due apparecchi, perché un apparecchio è il robot, per esempio, e l'altro apparecchio è la sua base, perché è la base che aspira, che lava, che fa un sacco di altre cose. Quindi parliamo di cifre che vanno dai 500 ai 1000 euro per prodotti, parliamo di robot che sono completi o comunque abbastanza completi. Per quello che riguarda invece le scope a pulizia umido, siamo su prezzi più bassi e quindi in questo caso diciamo si risparmia, ma bisogna fare il lavoro manualmente e quindi si può stare anche su prezzi decisamente più convenienti, direi anche attorno alla metà dei prezzi che ho citato. Una cosa che mi preme però segnalare è questa. Nell'istante in cui l'apparecchio passa dalla funzione solo aspirapolvere alla funzione di pulizia umido, entra in gioco l'acqua.
Sì.
L'acqua richiede dei tubicini, dei passaggi, delle pompette, quindi diciamo il prodotto diventa un pochino più vulnerabile, come le coronarie umane rischiano delle volte in condizioni particolari di avere qualche problema, anche questi tubicini, questi ugelli, con l'utilizzo di acque magari un po' dure, calcaree, rischiano di avere dei depositi di calcare. Quindi in un utilizzo magari costante, quotidiano, eccetera, eccetera, non succede niente. Se il robot resta fermo un mese, due mesi, perché magari siamo via...
Sì, oppure per altri motivi, certo, questo è un punto
è un po
importante.
È un po' come per le stampanti a getto d'inchiostro. Se le usiamo tutti i giorni funzionano bene. Se non le usiamo quasi mai, le testine tendono a magari ostruirsi, bisogna fare procedimenti di pulizia, eccetera, eccetera. Quindi io mi sento di sconsigliare quantomeno un robot per una casa che non è presidiata tutti i giorni. Certo. Quindi, per esempio, per una casa di vacanza, un robot con pulizia umido. Mentre il robot, quello che aspira polvere, quello va benissimo, non ha questo tipo di problemi.
E aggiungo, effettivamente non bisognerebbe mai dire ti faccio l'ultima domanda, perché puntualmente poi te ne viene un'altra, e però facciamo il bonus track, come si dice. Consumano molto o comunque hanno un consumo che è da tenere in considerazione o è sostanzialmente trascurabile?
No, possiamo considerarlo sostanzialmente trascurabile. Non sono macchine che consumano molto, al massimo il consumo può salire un po' in quei cicli di asciugatura dei rulli che durano circa un quarto d'ora o qualcosa di più, perché sono a caldo,
certo.
Ma stiamo parlando di quantità di energia assolutamente ridicole. Come sempre, quando si parla di consumi, dobbiamo stare attenti agli apparecchi che funzionano sempre, non a quelli che funzionano a ciclo, cioè giusto, che funzionano ogni tanto. Quindi occhio al frigorifero e un po' meno di attenzione alla piano cottura, che funziona solo quando cuciniamo, anche se in quel momento consuma molto, al phon, che consuma moltissimo, ma soltanto in quei 5 minuti, 10 minuti che ci asciughiamo i capelli. Il frigorifero è un elettrodomestico che invece è sempre acceso, e quindi dovendo ben vedere, guardiamo i consumi di quegli apparecchi e trascuriamo magari i consumi di apparecchi che funzionano solo occasionalmente.
Esatto, rischia di consumare di più il modem router del collegamento a internet o il decoder, che rispetto a strumenti del genere che usano energia per poche ore al giorno, anche meno.
Beh, vuoi un caso di scuola proprio su questo elemento?
Sì, sì.
Starlink, l'antenna di Starlink ha un consumo attorno ai 60 watt, quindi giorno e notte, sempre, o meglio, finché noi la teniamo accesa, possiamo anche decidere di spegnerla, però poi si spegne anche internet. Ecco, in quel caso bisogna tener conto che al costo del canone, diciamo, di Starlink, bisogna sommare circa un 150 euro all'anno di corrente elettrica.
Sì, a spanne ovviamente, però ovviamente giusto spanne, per avere un'idea, interessante.
Dipende poi dai contratti, dipende dalle tariffe che ognuno paga, che sono tutte diverse.
Se uno ha i pannelli fotovoltaici, ad esempio, però è chiaro. No, però è interessante, molto interessante. Gianfranco, ti ringrazio, ti auguro più che lavoro a questo punto, buone feste.
Grazie mille, anche se poi riprenderemo immediatamente con Las Vegas e il Consumer Electronics Show, quindi ci sentiremo da là.
Molto presto, esatto. Grazie, ciao.
Grazie mille.
Da tanti anni parliamo di cloud computing e il settore non accenna a rallentare, anzi c'è chi dice che nei prossimi anni vedremo una ulteriore accelerazione del mercato del cloud computing. E con la diffusione del cloud cresce anche l'esigenza da parte di molte aziende, se non di tutte le aziende, di ottimizzare risorse e soprattutto costi dei servizi cloud, perché non è vero che il cloud costa meno. Può costare meno, ma può anche costare di più rispetto all'infrastruttura che uno può costruirsi in casa, cosiddetto on-premise. Allora, per questo motivo, per ottimizzare tutto questo, sono nate startup o soluzioni anche di grandi aziende nell'ambito del cosiddetto FinOps. Che cos'è e quali prospettive ci sono e quali sono anche le tecnologie coinvolte? Saluto Marco Comi, che è responsabile dello sviluppo dei prodotti in OpenOps. Grazie di essere con noi, Marco. Benvenuto, bentornato.
Ciao Enrico e un saluto a tutti gli ascoltatori.
OpenOps è una startup nata da poco e voi siete nati, inseriti in un trend tecnologico che riguarda il cloud computing. Allora, facci capire perché è nata OpenOps, di che cosa vi occupate e qual è il trend tecnologico all'interno del quale vi siete inseriti.
Benissimo, allora in due parole OpenOps è una startup specializzata nell'automatizzazione dei processi cloud, in particolare FinOps, attraverso una piattaforma no-code. Però per spiegarti, per davvero capire cosa facciamo, devo prima spiegarti cosa è FinOps.
Sì.
Come saprai, molte aziende hanno migrato, lo stavi dicendo tu stesso, e molte stanno migrando una parte sempre più grande delle loro applicazioni, diciamo dal modello on-premise verso il modello cloud. Fino a qualche anno fa il modello predominante era l'on-premise, il che significa acquisire e gestire la propria infrastruttura, tipicamente dei data center, almeno per le grosse aziende. Quando lavori in un data center, le risorse che hai disponibili, quindi in termini di potenza di calcolo, ma anche di capacità di archiviazione, di trasferimento, dipendono ovviamente dagli investimenti che sono stati fatti, quindi dalle apparecchiature e dall'infrastruttura che si è acquisita. In questo caso stiamo parlando proprio di apparecchiature fisiche come dei server.
Sì.
Se ad esempio gestisci, diciamo, prendiamo questo esempio, un e-commerce online che vende attrezzature sportive, bisogna prevedere molto in anticipo quanti utenti ci saranno sul sito, quanto stanno sul sito, quanti articoli comprano, eccetera, proprio per assicurarsi di acquisire e configurare e mettere in servizio infrastruttura abbastanza potente in termini di calcolo, ma anche di rete. Se questi investimenti non sono fatti in anticipo, si rischiano di avere dei momenti in cui il servizio non funzionerà. Quindi diciamo, queste apparecchiature sono non soltanto costose, che lo sono, ma richiedono anche appunto molta anticipazione e poi una volta comprata anche della manutenzione e del supporto.
Certo.
Diciamo, ad esempio, se il nostro negozio sportivo, come molti dei negozi sportivi, hanno un picco di attività prima dell'estate, no? Con il bel tempo tutti corrono a comprare biciclette, materiale da campeggio, eccetera. E poi c'è all'inizio dell'inverno la stessa cosa, con la stagione sciistica. Però il problema è che nonostante il resto dell'anno ci sia meno attività, siamo comunque costretti a pagare un'infrastruttura abbastanza potente per sopportare i momenti di picco, altrimenti il nostro sito sarà troppo lento o non funzionerà del tutto in alcuni momenti. No, questo con il modello tradizionale. Invece, con il modello cloud siamo all'opposto, c'è un'estrema flessibilità perché possiamo con pochi click aumentare, diminuire la capacità, proprio in base a quanto ne serve al momento. Possiamo aggiungere nuovi server, aumentare le prestazioni dei nostri server in pochi secondi. E quindi non serve pianificare la capacità così tanto in anticipo. Ovviamente però il modello di pricing è anche molto diverso, quindi ogni server, che nel mondo cloud è un server virtuale, si paga in base alle sue caratteristiche, ovviamente più è potente più è caro, ma soprattutto anche in base alle ore di utilizzo, e allo stesso modo la trasmissione dei dati si paga in base a quanti dati vengono trasmessi, quindi più utenti hai collegati al tuo sito e più paghi. E quando hai una grossa azienda con migliaia di server, di database, di altri servizi, diventa complicato assicurarsi che le risorse cloud che stiamo pagando siano utilizzate in maniera efficiente, che quindi non stiamo pagando più di quello che dovremmo. E diciamo che è per questo che esiste FinOps, che vuol dire Financial Operations, il che è una disciplina che è governata da una fondazione che è nata 5 anni fa, quindi nel 2019, è gestita da un gruppo di esperti e questa disciplina promuove la collaborazione tra team IT, finanziari e vari team aziendali per prendere decisioni basate sui dati, quindi bilanciando prestazioni, disponibilità del servizio con costi e altre dimensioni. Quindi nelle grosse aziende oggi è normale avere uno o più esperti, magari anche team interi di esperti FinOps. Perché questo? Questo perché in grosse aziende la bolletta del cloud può raggiungere cifre stratosferiche. Stiamo parlando magari di decine, di centinaia o anche più di milioni di dollari all'anno. E secondo diverse stime, per esempio ce n'è una di Forbes dell'anno scorso, il 30% di questo costo è potenzialmente spreco, cioè potrebbe essere utilizzato. Vediamo il problema non nel contesto di una singola azienda, ma da un punto di vista globale.
Certo.
Oggi il cloud computing è un mercato da 700 miliardi di dollari all'anno, con una crescita annua superiore al 20%. Quindi secondo alcune stime raggiungerà cifre tra i 2 e i 3 triliardi di dollari verso il 2030. E fa quasi rabbrividire pensare che quasi un terzo di questo potrebbe essere ottimizzato e spreco. Quindi, allora, diciamo, ci sono decine e decine di aziende nel mondo che si occupano di fornire una visibilità dettagliata sui costi cloud e anche di creare raccomandazioni o suggerimenti per migliorare l'efficienza. Quindi non è quello che facciamo. Quello che noi in OpenOps abbiamo osservato è che però queste raccomandazioni nelle grosse aziende non possono essere azionate facilmente da esperti FinOps o da team di gestione finanziaria. Questo perché? Perché un esperto di gestione non ha le capacità, ma neanche la legittimità nell'azienda di andare a spegnere un server, perché solo il team di ingegneri responsabile del prodotto sa che magari quel server oggi non è utilizzato, ma è lì per fare da backup, o magari servirà settimana prossima perché con il Black Friday ci saranno molti più utenti connessi al sito. E per risolvere questi problemi, OpenOps quindi offre soluzioni di automatizzazione per i processi FinOps, quindi facilitando l'integrazione e diciamo che la comunicazione tra esperti umani e tutti quelli che sono gli strumenti, il tooling, quindi andando a complementare i prodotti esistenti. Facciamo un esempio. Ogni volta che un tool ci fornisce un suggerimento per ottimizzare il costo, magari spegnendo un server, cosa fa il nostro prodotto? Esegue una logica per individuare chi è responsabile di quel server, che in grosse aziende è già una logica abbastanza complicata, gli fornisce i costi attuali, i risparmi potenziali e le caratteristiche del server che vorremmo spegnere. E diciamo, magari il nostro responsabile approva il suggerimento e OpenOps è in grado di azionarlo automaticamente, quindi magari spegnendo il server, tutto in maniera automatizzata.
Quindi stiamo assistendo a una crescita, ancora oggi, nonostante siano anni in cui parliamo di cloud, di questi servizi, negli ultimi anni probabilmente abbiamo visto mano a mano che il settore è diventato sempre più maturo, abbiamo visto anche una crescita dei costi ed effettivamente qualcuno ogni tanto dice ma il cloud costa di più. Diciamo che potenzialmente può costare di più perché ci si sta accorgendo che ci sono, come tu del resto dicevi, ampi spazi di ottimizzazione. Ma poi torniamo anche a quello che fate voi, però volevo capire come mai ci si è accorti oggi di questo, che è un grande problema, perché se pensiamo che fino a un terzo delle infrastrutture cloud o comunque dei servizi attivi in cloud potrebbe essere ottimizzato cercando di, o addirittura appunto è uno spreco, stiamo parlando di cifre enormi, ma come mai ce ne accorge solo ultimamente? Perché anche tu facevi riferimento a una serie di startup che sono nate negli ultimi tempi e sono molto recenti.
Sì, diciamo che il problema del costo non è nuovo. Infatti, a dimostrazione di questo, possiamo vedere che nell'ecosistema FinOps ci sono certamente, come dicevi, molte startup, ma ci sono anche alcuni prodotti che esistono da diversi anni. Pensiamo ad esempio a quelli di IBM. Diciamo che però il mondo del cloud, come viene utilizzato, è in continua evoluzione. Quindi pensiamo a nuove tecnologie di containerizzazione come Kubernetes o alle funzioni serverless. Quindi questo lascia molto spazio per le startup, quindi lascia spazio per proporre nuovi metodi e rivoluzionare pratiche che esistono. E poi anche a livello di costo, diciamo, molte aziende hanno iniziato migrando gradualmente le loro applicazioni verso il cloud. Come dicevi, alcune hanno migrato tutto in blocco, ma il caso d'uso più tipico è che alcune applicazioni sono state migrate prima, poi altre. Quindi diciamo che il problema della gestione dei costi non è nuovo, ma diventa sempre più urgente per le aziende. Quando si comincia a parlare di milioni, decine, centinaia di milioni all'anno, questo chiaramente apre uno spazio per acquisire e anche pagare tool di ottimizzazione o magari assumere esperti FinOps.
Sì, posso immaginare che la cosa sia diventata di maggiore interesse negli ultimi anni perché le società che offrono servizi cloud hanno gradualmente, magari in modo impercettibile, cominciato ad aumentare i prezzi e quindi ci si è accorti che questo diventa un problema serio.
Questo è anche vero, chiaramente.
Però di fronte agli scettici che dicono, ah vedi, allora meglio utilizzare infrastrutture in aziende, quindi non andare in cloud, che cosa rispondi?
Allora, come spiegavo prima, la grossa differenza tra il modello on-premise e il cloud è che il primo offre costi fissi, ma poca flessibilità, mentre il secondo, che è il cloud, è estremamente flessibile, ma i costi sono variabili, il che impone una gestione rigorosa delle risorse che vengono allocate. Quindi tutto dipende da quello di cui si ha bisogno, non c'è una soluzione migliore dell'altra in generale. Se la nostra applicazione ha bisogno di una potenza di calcolo costante tutto l'anno, non prevediamo picchi di attività, non prevediamo grossi cambiamenti nel numero di utilizzatori o di come utilizzano l'applicazione, il modello on-premise resta un modello valido. Ma se invece abbiamo bisogno di flessibilità e di pagare solo quello che utilizziamo quando lo utilizziamo, allora bisogna guardare verso il cloud. E ci sono ovviamente dei casi di aziende che hanno migrato verso il cloud e poi si sono accorti che non era la scelta giusta per loro e sono tornati indietro, questo esiste. Però diciamo, bisogna relativizzare, sono casi abbastanza sporadici. Il cloud conosce in sé una crescita vertiginosa di cui proprio non si vede assolutamente alcun rallentamento, con ritmi di crescita costantemente sopra il 20% all'anno.
Sì, interessante. Questo è probabilmente, come accade in altri settori o in altre attività, in medio stat virtus, dicevano i latini, cioè il famoso hybrid cloud, cioè le soluzioni ibride che prevedono magari una parte di infrastruttura interna in azienda e una parte in cloud, forse la soluzione per moltissime aziende ideale.
Sì, visto a livello di un'azienda, sì, e poi bisogna decidere spesso a livello di applicazione, chiaramente.
Sì. Ecco, voi, tu prima hai fatto degli esempi dicendo che ci sono addirittura team con probabilmente decine di persone che lavorano all'ottimizzazione dei costi del cloud, perché se parliamo di aziende che hanno una bolletta del cloud di milioni o di decine di milioni, se non di più, di dollari o di euro, capiamo insomma che c'è bisogno insomma di un'ottimizzazione molto precisa e molto, molto attenta. Senti, visto che la vostra soluzione serve per dare informazioni a persone umane, per interconnettere team di persone all'interno dell'azienda, il ruolo dell'intelligenza artificiale e della Gen AI in questa parte di automazione è forse marginale?
No, diciamo che ci sono dei casi di utilizzazione della Gen AI molto molto interessanti. Un po' come immagino molti degli ascoltatori avranno constatato negli ultimi anni, c'è stato uno sviluppo incredibilmente rapido del Gen AI come strumento per aiutare a scrivere codice velocemente, sì, partendo, sì, da istruzioni date in italiano, in inglese, magari addirittura a partire da un'immagine, da un diagramma, da uno schema. E diciamo la stessa cosa funziona per l'automatizzazione di un flusso di lavoro, che è quello che facciamo noi ad OpenOps. Quindi avere uno strumento che ti permette di creare un flusso di lavoro automaticamente. Noi oggi il nostro prodotto permette di farlo, diciamo, muovendo sullo schermo dei blocchi unitari, come ad esempio mando un messaggio Slack, apri un ticket Jira, spegni un server. Diciamo, questo viene fatto in maniera visuale. Immagina cosa possiamo fare aggiungendo delle capacità Gen AI, dove ad esempio il nostro esperto FinOps potrà scrivere in italiano, in inglese, in qualunque lingua, quello che vuole ottenere diciamo lo strumento AI aiuta a sviluppare questo flusso di lavoro e ad automatizzarlo.
A proposito, visto che hai citato la produzione, lo sviluppo di software, che cosa pensi dell'aiuto che la Gen AI, l'intelligenza artificiale generativa, può dare a chi sviluppa software? Perché ci sono tanti che dicono che effettivamente è di grande aiuto, ma ci sono anche quelli che dicono no, io software lo so scrivere io e la Gen AI non mi aiuta per nulla o molto poco.
Diciamo che il Gen AI è in sé, come tutto quello che è legato all'intelligenza artificiale, è un tema che appassiona, che divide anche, no? Ma secondo me non va visto come un antagonista all'umano, ma come un complemento, uno strumento alla fine. E quando parliamo di usare il Gen AI per scrivere codice, ci sono diversi casi di utilizzazione. Cioè, ovviamente quello di generare il codice, ma anche semplicemente di completarlo, magari scrivere documentazione, rispondere a delle domande, ad esempio qual è la maniera migliore di implementare questo metodo, questo codice, scrivere test, spiegare cosa del codice che qualcun altro ha scritto fa, rifattorizzarlo, eccetera, eccetera. Oggi vediamo appunto un'esplosione di tool che vanno in questo senso, quindi GitHub Copilot, Codex di OpenAI, ChatGPT stesso, Amazon Code Whisper, eccetera, eccetera. Quindi io lo vedo proprio come un complemento, quindi dipende come lo si usa. Quello che io suggerisco è di usare GenAI per scrivere codice, quindi per aiutarci a scrivere codice, ma poi dobbiamo verificare, testare e fare una review di questo codice. Questo è meglio che venga fatto da un esperto umano, secondo me. L'ultima cosa che volevo aggiungere su questo tema è quando mi dici GenAI aiuta veramente a scrivere codice o no, secondo me l'esempio migliore prendi Stack Overflow. Stack Overflow è un sito dove tradizionalmente, fino a pochi mesi o pochi anni fa, era il punto di riferimento dove chiunque, quando avevi una domanda come posso scrivere del codice che fa questo o come faccio a risolvere questo problema nel mio codice, gli sviluppatori andavano su questo sito e postavano la loro domanda, qualcuno rispondeva. Oggi questo sito è abbastanza in crisi, perché la maggior parte degli sviluppatori per molte di queste domande trovano le loro risposte in un tool AI.
Questo è molto indicativo, interessante, non lo sapevo. Molto bene, Marco, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro buon lavoro, a presto.
Grazie a te, Enrico, e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Abbiamo terminato la puntata di questa settimana, grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo buone feste, buone vacanze se per voi questo è anche un periodo di vacanza oltre ai giorni di festa, però non è detto che tutti facciano vacanza, ad esempio noi a Radio 24 lavoriamo anche il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, quindi in quei giorni c'è qualcuno che non fa vacanza. Comunque, insomma, auguri di buone feste. Abbiamo però la possibilità di risentirci nell'ultimo weekend dell'anno con una puntata dove vi riproporremo qualche intervista dell'anno, però devo dire che non perdiamo di vista le notizie della settimana, quindi saremo puntuali a darvi gli aggiornamenti della prossima settimana con le notizie più importanti che riguardano il mondo della tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, ci possiamo sentire anche via mail oppure via LinkedIn o altri strumenti, che ne so, su X. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo nella prossima puntata, la prossima settimana.